In vetrina.
Notizie in trasparenza.
Buon pomeriggio a tutti e tutte da Radio Yulm. Io sono Stella e oggi sono qui con
Massimo. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio, una puntata speciale di In vetrina alla regia, schierate nello studio di Yulm 1 di Radio Yulm, non solo registi, assistenti alla regia, autrici,
un po' tutto quanto,
ma abbiamo mai avuto tutte queste persone per In vetrina?
No, infatti oggi è proprio una giornata speciale, capito?
Avevano capito ci fosse un buffet e per questo sono arrivate. Daniela che tocca con le sapienti mano il mixer, Iris assistente alla regia e poi c'è Elisa, una produzione di contenuti social importante che trovate sui nostri canali Instagram, esatto. Facebook, tutto quello
anche TikTok,
che gradite, anche Tinder, Badoo, vabbè, ma queste sono cose loro. Puntata pregna di notizie oggi.
Sì, esatto, infatti oggi tantissimi argomenti in puntata. Parliamo innanzitutto degli ultimi aggiornamenti per quanto riguarda la situazione tra Russia e Ucraina. Ci spostiamo poi anche in Medio Oriente parlando appunto di della possibile tregua tra Israele e Hamas, e poi parleremo anche delle ultime proteste studentesche che appunto sono avvenute negli Stati Uniti, addirittura anche l'irruzione comunque della polizia all'Università della Columbia.
E così abbiamo visto una serie di immagini abbastanza preoccupanti, una serie di proteste, addirittura qualcuno ha detto che non c'erano solo studenti ma anche degli agitatori esterni, ma dopo vi raccontiamo tutto bene. C'è in realtà il presidente francese Macron, spostandoci ancora, rimanendo in realtà sul fronte estero, che dice: se Mosca sfonda un fronte in Ucraina ancora una volta non è escluso l'invio di soldati. C'è un clima proprio bello rasserenante, possiamo
sì,
dire in questo momento, non è semplicissimo. E poi leggo che De Luca pochi istanti fa, un'agenzia battuta poco fa, ha detto a Meloni: finora hai detto 5 miliardi di palle. Vabbè, questo è il governatore della Campania, l'ha detto lui, io mi fido.
Ci fidiamo. E poi continuiamo comunque la puntata di oggi. Avremo anche un ospite, ovvero Nello Del Gatto, che è un inviato della rivista East West, con il quale appunto continueremo a discutere di tutta questa situazione in Medio Oriente. E poi invece alla fine ci sposteremo comunque in Italia, dando un po' gli ultimi aggiornamenti anche per quanto riguarda gli schieramenti delle liste per le prossime elezioni europee e anche delle ultime novità per quanto riguarda Vannacci, perché abbiamo sentito che comunque ci sono stati degli esposti del Codacons per quanto riguarda poi le sue ultime dichiarazioni.
Esattamente, vabbè, ogni giorno c'è una dichiarazione nuova di Vannacci, abbastanza improponibile tendenzialmente. Allora partiamo però dalle notizie di politica estera tra pochissimo.
Radio Yulm.
Allora, eccoci qui proprio pronti a iniziare la puntata di oggi. Come abbiamo già accennato, iniziamo parlando proprio della situazione tra Russia e Ucraina, perché comunque è una situazione che continua ad essere molto tesa, si stanno susseguendo comunque anche altri ulteriori attacchi e non mancano ovviamente anche le dichiarazioni di altri paesi. Infatti qui leggiamo comunque che il presidente francese Macron ha proprio ribadito nel settimanale di Economist la possibilità di inviare anche truppe occidentali in Ucraina in caso in cui appunto la Russia riesca ad avanzare sul fronte orientale e nel caso in cui appunto Kiev ne faccia richiesta.
Ecco, ricordiamo che fino ad ora Zelensky non ha mai chiesto truppe NATO, truppe di paesi europei sul territorio ucraino, però insomma continua a chiedere aiuti militari sempre più ingenti. Abbiamo visto che anche gli Stati Uniti hanno approvato giusto settimana scorsa un piano di aiuti da 6 miliardi tra appunto Ucraina e Israele, e sappiamo che questo potrebbe causare delle tensioni. Però il presidente francese che dice: siamo disponibilissimi a mandare delle truppe sul territorio ucraino, è qualcosa di molto importante. L'aveva già detto qualche settimana fa, tutti a dire vabbè, no, ma perché si avvicina la campagna elettorale, perché c'è un clima un po' così. Non sono proprio parole rasserenanti.
No, infatti per niente. Poi tra l'altro, continuando anche sul fronte delle parole rasserenanti, tra l'altro c'è anche appunto questa questione che riguarda appunto gli Stati Uniti, che si dice appunto abbiano accusato la Russia di aver utilizzato delle armi chimiche. Nello specifico, in realtà stiamo parlando della Cloropicrina.
Piano piano. Esatto. Cloropicrina.
Cloropicrina, appunto, un agente chimico che sembra sia stato utilizzato dall'esercito russo contro proprio le forze ucraine, e questo fatto appunto violerebbe, sarebbe proprio in violazione anche della convenzione sulle armi chimiche.
Sì, a me ha sempre colpito questa cosa, che in guerra ci sono delle regole. Sì, cioè, già la guerra è una cosa aberrante, però tendenzialmente ci sono delle regole che andrebbero rispettate e puntualmente non vengono rispettate. Tanto che addirittura gli Stati Uniti hanno annunciato una nuova ondata di sanzioni contro una serie di personaggi russi, individui più o meno famosi, o comunque figure straniere che sono ritenute responsabili di aver partecipato allo sforzo bellico dell'invasione dell'Ucraina. Quindi ancora altre sanzioni, e anche qui non è una situazione semplicissima da cui uscire.
No, per niente. Tra l'altro poi ci sono ovviamente anche i commenti della Russia riguardo appunto queste accuse. Sì, infatti, che le definiscono delle accuse infondate, basate sull'odio, e diciamo che comunque sono tutti elementi che non aiutano, ecco, a mantenere una situazione calma e rilassata.
Non è decisamente facile. Rimanendo sul fronte estero, invece, ci spostiamo, o meglio rimaniamo negli Stati Uniti, dato che stavamo parlando di questa accusa nei confronti della Russia, perché negli Stati Uniti il fronte israeliano ovviamente stimola una serie di reazioni, soprattutto tra i più giovani nelle università. Brevemente, sul fronte israelo-palestinese si parla di questa fantomatica tregua che pare sia giunta a un nodo di svolta importante. In particolare parrebbe che ci sia questa bozza che è stata negoziata da tutta una serie di paesi che fanno da mediatori: Egitto, Qatar, Stati Uniti in primis,
sì, esatto,
che però notoriamente stanno dalla parte di Israele, e quindi questo genera un po' di, come posso, diffidenza almeno,
sì, esatto,
tra le colonne,
certo,
dei palestinesi.
Appunto questa bozza di cui stavamo parlando, comunque dell'accordo di pace, pare sia divisa, sarà divisa comunque in tre fasi principali, e che riguardano comunque principalmente appunto la liberazione di determinate categorie di ostaggi, sia da parte dell'uno che da parte dell'altro. E quindi diciamo che sembra comunque ci sia un po' la parvenza di poter arrivare appunto a una tregua, una sorta di accordo, che però in realtà non è, perché
potrebbe non essere comunque, esatto, una fine del conflitto definitiva. Parliamo di 40 giorni di cessate il fuoco, durante i quali Hamas libererà almeno 33 ostaggi vivi, Israele li scambierà con 20 prigionieri palestinesi. Poi è tutto un po' più complicato di così, però Netanyahu lo ha sempre detto, lo ha ribadito giusto ieri, ha detto comunque questo non determinerà la fine delle ostilità. Sicuramente
no,
potrebbe esserci una tregua. Tra l'altro, nella notte Sinwar, che è diciamo un po' il leader attuale di Hamas, per quanto non ce ne sia solo uno, però uno dei più riconosciuti, ha detto si tratta di una trappola, e quindi questo ha scatenato ancora ulteriori tensioni, perché sembravano davvero, i corrispondenti, le notizie ci dicevano che fosse a un passo questa tregua, e invece questo ha raffreddato molto gli animi.
Sì, esatto, quindi in realtà la situazione è ancora più incerta di prima, nonostante si pensasse,
ecco,
che, esatto, quindi non, in realtà questo accordo che sembrava esserci molto probabilmente non ci sarà. Abbiamo parlato comunque di queste fasi, però si vede che comunque il clima continua ad essere teso e non sembra si possa arrivare a un accordo. Che poi, tra l'altro, no, noi continuiamo a parlare anche della situazione in Medio Oriente, però c'è anche da dire, almeno fare una riflessione su quelle che comunque anche sono le reazioni, ecco, al di fuori, quindi negli altri paesi. Infatti vediamo che negli Stati Uniti, proprio come mi dicevi, che stanno notoriamente anche dalla parte di Israele, però in realtà ci sono state, soprattutto nelle università, quindi tra i più giovani, numerose proteste, soprattutto in favore di Gaza, per la liberazione e soprattutto anche per la fine del conflitto. Proteste che però, diciamo, non sono state accolte in maniera molto tranquilla, dal momento che moltissimi studenti sono stati arrestati, e tra l'altro giusto ieri c'è stata un'irruzione della polizia nel campus dell'Università Americana Columbia, proprio a seguito comunque di queste proteste. Infatti anche la CNN proprio ha riferito che ci sono stati, infatti si sono visti appunto dei manifestanti che sono stati ammanettati e sono stati fatti salire su un bus della polizia. E infatti gli agenti, appunto, giusto per fare un attimo di chiarezza su quello che era successo, gli agenti sono entrati nell'università verso sera, verso le 21:30, proprio perché gli studenti, i manifestanti, avevano bloccato gli accessi all'università, proprio in segno di protesta.
Avevano occupato proprio la Hamilton Hall, che voi ben conoscerete. Abbiamo fatto questa occupazione, li stiamo vedendo da un po' di settimane negli Stati Uniti, li stiamo vedendo anche in Europa. In realtà abbiamo visto anche all'Università di Torino,
sì,
per esempio, importanti cortei, alla Sapienza di Roma. E in Yulm non si fanno le occupazioni, no, mi dicono, no. Però insomma abbiamo una sensibilità forse un po' diversa, però ovviamente c'è stato un video, e su questo video poi ci prendiamo una piccola pausa musicale, un video che mostrava questo agente della polizia parlare con una di questi ragazzi manifestanti, sì. Perché questa ragazza si lamentava del fatto che non avessero, i ragazzi che stavano facendo questa occupazione che durava da un po' di giorni, non avessero più cibo, acqua, eccetera. Dice: dovete lasciare che quelli, i nostri amici, ci vengano a portare cibo e acqua. E loro dicono: sì, facciamo che interrompete l'occupazione, andate a mangiare da un'altra parte. Vabbè, insomma, alla fine lo sgombero c'è stato, ma comunque questo non ferma le proteste. Eravamo negli Stati Uniti, possiamo fare un passino più verso l'Europa? Nella regione di Galway, non so se lei frequente, signorina Stella.
Conosco, dai, diciamo che io e il mio amico Ed Sheeran la conosciamo molto bene, quindi adesso ci ascoltiamo Galway Girl.
And everybody. She played the fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands. And baby, I just wanna dance. I met her on Grafton Street, right outside of the bar. She shared a cigarette with me while her brother played the guitar. She asked me, what does it mean, the Gaelic ink on your arm? Said it was one of my friend's songs. Do you want a drink on? She took Jamie as a chaser, Jack for the fun. She got Arthur on the table with Johnny riding a shotgun. Chatted some more, one more drink at the bar. Then put Van on the jukebox, got up to dance. You know she played her fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands. And baby, I just wanna dance with my pretty little Galway girl. You're my pretty little Galway girl. You know she beat me at darts and then she beat me at pool, and then she kissed me like there was nobody else in the room. As last orders were called was when she stood on the stool after dancing to Kaylee, singing to trad tunes. I never heard Carrick Fergus ever sung so sweet, a cappella in the bar using her feet for a beat. Oh, I could have that voice playing on repeat for a week. And in this packed out room, swear she was singing to me. You know she played her fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands. And baby, I just wanna dance, my pretty little Galway girl. It's closing time. I was holding her hand, her hand was holding mine. Our coats both smell of smoke, whiskey and wine. As we fill up her lungs with the cold air of the night. I walked her home, then she took me inside to finish some Doritos and another bottle of wine. I swear I'm gonna put you in a song that I write about a Galway girl and a perfect night. She played the fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands. And baby, I just wanna dance, my pretty little Galway girl. Posate quei violini, per favore, posate questi zufoli, perché evidentemente la musica irlandese quando parte non si riesce a contenere.
Non si ferma più.
Ho visto Stella ballare la quadriglia negli studi di Radio Yulm in diretta in vetrina. Era una trasmissione di approfondimento giornalistico ed è diventata praticamente
una gara di ballo.
E non siamo un bello spettacolo a vederci ballare, almeno parlo per me, però non è il massimo. Potete vederci anche voi se venite a trovarci nello studio di Radio Yulm in Yulmuno, se vi va di commentare la puntata di In Vetrina con noi. 331 14 38 923 è il numero a cui potete fare riferimento per inviare testi, messaggi vocali, gemiti, come posso dire, insomma tutta una serie
tutto quello
di
quello che volete,
tutto quello, vabbè, moderatamente, perché altrimenti diventa imbarazzante. Non so se vi siete resi conto che in questo paese tra un po' si vota, in realtà in tutti i paesi dell'Unione Europea si chiamano elezioni europee, e a un certo punto questa cosa porta i nostri politici a fare delle dichiarazioni, a fare anche delle scelte molto contestate, alcune mi rendo conto, che però portano al centro tante polemiche. Faccio riferimento in particolare a ieri sera. ieri sera era una, come posso dire, una giornata tranquilla, è stata una giornata più o meno serena, si parlava ancora di questa tregua tra l'altro in Medio Oriente, quindi sembrava che tutto potesse andare bene. Poi ci siamo resi conto che alle 20 scadeva il termine ultimo per presentare le liste che poi sarebbero state, no, che vedremo tendenzialmente, alcune di queste le vedremo anche quando andremo a votare l'8 e il 9 giugno alle europee.
Esatto. E diciamo che quindi non c'è stata neanche qui un'area molto distesa, visto tutti comunque.
Se ne sono dette di ogni. In ogni partito se ne sono dette, perché sapete, comporre le liste dei vari candidati. Poi faremo uno speciale di Radio Yulm dedicato a come si vota, quando si vota e come funziona tutto quanto. Però, in sostanza, ieri sera i partiti dovevano comunicare e presentare nelle varie corti d'appello in giro per l'Italia i nomi che vedremo sulle nostre liste. E ovviamente poi alcuni si sono candidati in certe circoscrizioni, altri hanno occupato altre zone d'Italia. È complicato, vi diamo qualche chicca, qualche curiosità che abbiamo trovato, dato che appunto ieri sono state presentate. Per esempio, si è candidato nelle liste di Fratelli d'Italia,
sì,
il pronipote di Giovanni Giolitti.
Ah.
Avrà preso dal prozio, non lo so, ma c'è anche il nipote del ministro Crosetto, quindi tra le file di Fratelli d'Italia un po' di nepotismo nel senso buono, cioè letterale, non so come dire. E poi ovviamente si fa gara a chi personalizza di più, perché per esempio c'è un articolo di Repubblica in particolare a cui stiamo facendo riferimento, si vede in quante circoscrizioni i vari leader anche si sono candidati.
Sì, infatti, quindi, tipo, abbiamo visto Tajani con Forza Italia che in realtà è in quattro circoscrizioni, e invece abbiamo Schlein che guida la lista del PD nel centro e nelle isole.
Esatto.
Ma poi invece chi è che ha scelto di non correre per queste europee?
E questo è il tema, perché anche quella è una scelta interessante. Abbiamo ovviamente Matteo Salvini che l'ha detto quasi subito che non si sarebbe candidato, abbiamo visto Conte che ha detto, insomma, io a differenza degli altri che hanno comunque, per carità, però ho detto subito che nel momento in cui fossero stati eletti non sarebbero andati poi al Parlamento europeo, Conte e Salvini dicono noi non vogliamo fare questa truffa, l'hanno definita, anche Matteo Renzi l'ha definita una truffa, perché cioè non ha senso prendere i voti e poi non andare al Parlamento europeo.
Infatti.
Qualcun altro dice sì, però nel momento in cui noi lo diciamo prima a faracci di chi ci vota.
Sì.
No, la cosa molto interessante è che non ci sono solamente politici di professione a fare la parte, insomma, no, dei candidati che possono portare molti voti. In particolare ci sono molti giornalisti, penso all'ex direttore di Avvenire Marco Tarquinio, a Lucia Annunziata che la conosciamo anche soprattutto per salutando gli amici di Audience che adesso arrivano, per la conduzione di Mezz'ora in più su Rai 3 all'epoca, prima che se ne andasse dalla Rai. C'è Sgarbi, chiedo scusa, l'ho detto così, c'è Sgarbi pure. Perché c'è Sgarbi? Che fa Sgarbi?
Non lo so.
Perché Stella? Perché Stella, mi chiamate Sgarbi? Daniela, per favore, chiamate Vittorio Sgarbi. Perché
chiediamo scusi, ma le pare il caso.
Ma non solo, perché poi ovviamente tanti hanno scelto, lo diciamo, di non correre. Vi segnaliamo nella lista di Santoro anche l'attore Paolo Rossi, che insomma tanto apprezzato, e poi il capitano ultimo nella lista di De Luca. Mandiamo un grande abbraccio a De Luca, non solo come segno, diciamo, di umanità, ma perché poveracci, gli è presa una broncopolmonite devastante, sta in ospedale, insomma, speriamo che si riprenda. Non è stato un grande inizio di campagna elettorale, ecco, se posso dire. Vabbè, comunque ieri è stata una giornata altrettanto complessa, perché come sapete nel momento in cui arriva il concertone del 1° maggio si sta sempre lì a cercare le polemiche, e se da un lato c'erano le polemiche per le europee, dall'altro lato erano tutti lì a dire arriverà un monologo di quelli che al 1° maggio ci farà rizzare le carni. È arrivato sto monologo?
No, non è arrivato.
Qualcuno dice Telemeloni. Telemeloni ha voluto in qualche maniera preventivamente evitare che ci fossero molte cose di cui parlare il giorno dopo. Non lo sappiamo, un 1° maggio il concertone a Roma segnato dalla pioggia, ma un 1° maggio che ha visto al centro lo scontro tra un video, diciamo, pubblicato da Giorgia Meloni.
Esatto, dalla nostra presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, contro invece i presidenti poi di CGIL, CIS, CISL.
Esattamente,
e
i segretari dei principali sindacati,
esatto,
di questo paese. Che diceva Meloni in questo video esattamente? Ha fatto un po' un bilancio, diciamo così, del suo di questi ultimi mesi di lavoro. Insomma, è al Palazzo Chigi da settembre 2022. Ha detto: gli occupati in Italia sono cresciuti di oltre 500.000. Abbiamo toccato il record di occupazione femminile, i contratti stabili aumentano, dati di cui andiamo estremamente fieri e che sono stati salutati anche dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.
Esatto.
E cosa hanno detto i sindacati?
Hanno detto parliamo più di sicurezza sul lavoro. Hanno comunque appunto questionato comunque tutti gli ultimi incidenti che comunque ci sono stati. Hanno quindi detto: rafforziamo la sicurezza sul lavoro, diamo comunque più importanza ai lavoratori. Insomma, tutte dichiarazioni che ecco già più o meno conosciamo. E
partiamo per esempio da Sbarra, sì, segretario della CISL, che è sempre quella un pochino più vicina alle posizioni di governo, dobbiamo dirlo. Tra i tre sindacati è quella sempre che fa un pochino meno la parte del leone. Ecco.
Sì, infatti Sbarra ci dice proprio: fermare la scia di sangue sul lavoro, salute e sicurezza siano la grande priorità. Ovviamente serve un patto. Diciamo che quindi è proprio questo il senso di quanto dice il segretario generale della CISL, che rimarca comunque proprio che il tema della salute e della sicurezza, certo, sul lavoro deve essere fondamentale.
Odio interromperti,
cosa...
Stella, devo soffiarmi il naso.
Va bene,
mi dispiace. Quindi
io
adesso in diretta su Radio Yulm. Prego, prego, continua.
Continuo, va bene. E quindi abbiamo detto appunto le dichiarazioni di Sbarra. Continuiamo invece con la CGIL, con Landini, che invece ci dice: rimettere al centro il lavoro, diritti e sicurezza. Dobbiamo cambiare il modello di sviluppo e le leggi sbagliate. E ci continua appunto proprio dicendo che gli infortuni, i morti che si registrano nel sistema, soprattutto degli appalti e dei subappalti, coinvolgono sempre di più i lavoratori precari, e che quindi bisogna proprio cambiare il modello, cambiare le leggi, proprio attuare effettivamente un cambiamento per poter anche risanare questa situazione. E invece poi finiamo con questa dichiarazione di Bombardieri, dice: 500.000 incidenti sul lavoro, nessuno si sente assolto. Quindi è un po', diciamo, anche una missione di una missione,
ha fatto un
Jacques-Cuse, esatto,
Jacques-Cuse
a tutti. Dice proprio: lanciamo un impegno europeo sui diritti, partiamo dal diritto e al rispetto alla vita. E quindi ovviamente dice: il primo pensiero va a chi ha perso la vita lavorando. Quindi diciamo che proprio fa un discorso molto molto forte.
Ha fatto un discorso anche molto accurato,
sì,
se posso
ma
dire
poi,
proprio,
esatto,
fisicamente
mette
accurato
anche, mette anche in mezzo dei dati, perché ci dice comunque più di 1040 vittime ogni anno, più di 500.000 incidenti. Quindi diciamo anche proprio con dati alla mano mette proprio in luce, fa chiarezza su questa situazione. Comunque
i sindacati tutti e tre, lo ricordiamo, erano riuniti a Monfalcone in provincia di Gorizia. C'erano tantissime persone che erano lì tra la folla, si parla di circa 4.000 persone, tanti, questo è un dato da segnalare molto interessante, tanti erano proprio lavoratori stranieri che sventolavano bandiere italiane e dell'Europa, per dire che no, spesso e volentieri si continua a ripetere che il sindacato forse si è un po' scollato dal sentiment dei lavoratori,
sì.
Sentiment è un termine che provoca abbastanza abominio, però per dire no, da quello che forse vorrebbero un po' i lavoratori. In realtà ieri in piazza ne abbiamo visti un po', il fatto che molti fossero anche stranieri ci dice che magari ci sono delle categorie che hanno bisogno di maggior tutela, lo vediamo anche nei vari casi di cronaca, di incidenti sul lavoro che spesso e volentieri ci troviamo a dover raccontare. Allora, tra poco ancora una volta all'estero, perché la situazione per esempio che causano le guerre relativamente ai rifugiati non viene spesso trattata, e noi vogliamo provare a capire in che modo queste persone che sono costrette a scappare e poi magari a rifugiarsi in un altro paese a causa anche delle guerre, ma non solo, vogliamo capire un po' che tipo di accoglienza trovano in un paese come l'Italia, come fare per favorire il reinserimento, l'inserimento e l'integrazione di queste persone. Ci sono dei piccoli progetti molto interessanti, tra poco ve li faremo sentire. Prima, dato che parlavamo del concerto del 1° maggio, ieri pioveva, cavolo, se pioveva
è stata proprio un...
E sotto la pioggia,
un concertone particolare.
C'era sotto la pioggia, c'era questo Olli. C'era questo Olly.
Ma com'è stato Olly?
Olly, ho pianto.
È stato devastante.
È stato devastante. Mi dimetto da essere umano. Dopo questa, grazie Stella. Ascoltiamolo. Devastante.
Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film, rubare in autogrill, pisciare tra le macchine, spiare le finestre accese delle case in centro, soltanto per immaginare di abitarci dentro. Il panico e gli attacchi, il rumore dei tuoi tacchi, l'umore dei tuoi sbalzi. Ricordati di noi, a bere dentro un bar, di quelli con l'insegna luminosa che non va. Ricordati di noi, a combinare guai. Ma quante cose devo ancora dirti? Ma quante volte devo ancora dirti che mi spiace, che non sono capace a vivere una vita senza te. Non ci sono più canzoni da cantare, farfalle da mangiare. Ho un dubbio dopo l'altro, ma so che voglio, voglio te. Sei devastante. Pensa che è classico, due bambini ed un cane in un attico. Svegliarsi tardi e non andare all'assemblea condominiale. Oh ma guarda un po', finalmente sorridi di nuovo. Ti bastava cambiare lavoro. Sai che sparisco e che ci sono. So quando hai voglia e quando hai sonno. Buonanotte, io resto ancora un po' sveglio, che ho voglia di stare a spaccarmi le nocche. Assieme a te non mi annoio, potrei pure fare la coda alle poste, fare la parte di quello più forte. Se te la sentirai tu, ricordati di noi, ubriachi dentro un bar, a fingere che non ci sia qualcosa che non va. Ricordati di noi, a combinare guai. Ma quante cose devo ancora dirti? Ma quante volte devo ancora dirti che mi spiace, che non sono capace a vivere una vita senza te. Non ci sono più canzoni da cantare, farfalle da mangiare. Ho un dubbio dopo l'altro, ma so che voglio, voglio te, solo te, soltanto te. Per me sei devastante.
Asciugatevi quelle lacrime, per favore. Dite che sia, dite che pioggia, dite che pioggia, fate finta che sia pioggia. 331 14 38 923. Ci ha scritto Amanda. Amanda, se sei una studentessa Yulm, qualificati, cosa fai, quanti anni hai, in che corso studi. Ci ha detto: avete messo la mia canzone preferita, maledetti, mi avete fatto piangere. È tutta responsabilità di Daniela, Iris ed Elisa, che stanno lì dietro al mixer e con quelle mano toccano delle cose,
con quelle mano
e fanno emozionare.
E infatti stavamo parlando prima comunque anche dell'importanza dell'accoglienza, dell'integrazione, e proprio per questo abbiamo deciso di parlarne. Ce ne parlerà adesso Marta Casalone, la presidente dell'associazione Lezioni al Campo, che è proprio un'associazione di volontariato che si occupa, tra le loro tante attività, di una scuola di italiano per appunto per migranti e per appunto persone straniere che sono arrivate in Italia. Quindi direi subito di ascoltarla.
Ciao a tutti, io sono Marta Casalone di Lezioni al Campo. La nostra associazione nasce in modo spontaneo nell'estate del 2015, quando un gruppo di volontari decide di andare a insegnare italiano al Lab, che per la prima volta nella nostra città viene creato per accogliere persone che arrivano sulle nostre coste durante quell'estate. Quel centro dura 2 anni, viene tenuto aperto per 2 anni, 2 anni e mezzo, e in quel centro le persone attendono di essere poi smistati nei CAS, nei centri d'accoglienza. Le persone che vivono nel hub sono più o meno 200-220 per volta e non hanno diritto all'istruzione, non hanno diritto all'inserimento, formazione e lavoro per definizione di quel luogo. E quindi come volontari decidiamo di cominciare a insegnare italiano. Apriamo una scuola informale lì accanto, siamo insegnanti, insegnanti in pensione, studenti, e ci diamo da fare con questi ragazzi che desiderano fortemente imparare. E per la prima volta si vede come la lingua italiana è veramente lo strumento per parlare, per interagire, uno strumento di integrazione. È un'esperienza molto bella. Ci capita anche di avere 140-160 studenti al giorno nelle nostre scuole. Le lezioni sono distribuite alla mattina, al pomeriggio, alla sera. Man mano che i ragazzi imparano, vogliono avere il certificato di terza media, quindi accedono al CPA, piuttosto che creiamo dei corsi di formazione lavoro, organizziamo dei tirocini, cerchiamo i ragazzi a trovare lavoro, a produrre i loro documenti, piuttosto che, ultimissimo step molto difficile, trovare una casa, trovare un alloggio. E questa è la prima parte della nostra associazione. A distanza di ormai 9 anni e l'associazione è un po' cambiata, le esigenze sul territorio si sono modificate, però noi manteniamo la nostra scuola di italiano, che in questo momento viene gestita sempre a livello di volontari nella adiacente al centro culturale islamico, e noi accogliamo nelle nostre classi, nelle nostre lezioni, persone che sono appena arrivate sul territorio, piuttosto che persone ormai residenti da tempo ma che hanno bisogno di imparare. Un'attenzione particolare alle donne e queste mamme che magari non possono mandare i bambini all'asilo nido con figli piccolissimi, e quindi noi appunto curiamo i piccoli. Abbiamo tantissime babysitter per questi piccolini mentre le mamme studiano con i nostri insegnanti. Abbiamo avviato anche una collaborazione con il CPA affinché poi i ragazzi che raggiungono il livello A2 possano poi accedere al corso del CPA e avere una certificazione nazionale.
Era Marta Casalone, l'avete sentita, presidente dell'associazione Lezioni al Campo, che ci ha un po' raccontato questa realtà e soprattutto quanto è importante proprio in ottica di integrazione,
sì,
fare
infatti,
questi progetti.
Comunque progetti appunto molto interessanti e soprattutto molto utili anche nel nostro contesto.
E chi è?
Chi è? Chi è?
Chi è? Sono quelli di Audience. Ogni volta che c'è in vetrina, che magari sfora di pochi minuti, un attimo adesso, chi li ha fatti entrare? Chi è? Charlie?
Buongiorno. Sì, noi dovremmo andare in diretta tra pochissimo.
Ma perché noi non siamo in diretta? Ma non ho che, ma che rispetto.
No,
a che ora siete?
State
voi
sforando, Massimo.
Ma voi siete
devi riconoscere i tuoi errori.
Alle 17:30 arriva Audience.
I tuoi orrori.
Abbiamo 7 minuti di.
Chi è che sta bussando? Matteo, vieni, per carità. No, ma accomodati.
Vieni, Matteo, vieni ad assediare.
Ad assediare, vabbè. Allora,
Massimo, ci stanno cacciando.
Vabbè, allora facciamo così: noi adesso riempiamo il fossato che abbiamo creato attorno a questa fortezza che chiamiamo studio di Radio Yulm. Lasciamo che i colleghi di Audience arrivino al microfono. Pochi istanti ancora di musica e poi li sentirete. Io ringrazio in regia Daniela che ha la faccia. Com'è andato l'esame? C'era un parziale. Scusateci, amici, perché
vogliamo
è arrivato
sapere
in diretta il risultato di un parziale di un esame di Daniela.
Era un lavoro di gruppo. 3 punti.
3 punti su?
5.
Dai, poteva andare peggio.
Vabbè,
poteva andare peggio. Grazie a Iris, grazie a Elisa che ha curato i social, grazie a Stella.
Grazie a te, Massimo, per averci tenuto compagnia oggi. Quindi direi che la puntata può finire qui. Ci sentiamo come sempre tutti i giorni alle 16:45 con In Vetrina su Radio Yulm. Se volete riascoltare la puntata di oggi, la trovate sul nostro sito www.radioyulm.it. E se volessero lasciare un messaggio, non so se ci vogliono mandare un commentino,
potete mandare dei commenti cattivi su quelli di Audience che arrivano al 331 14 38 923. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento con Radio Yulm.
In vetrina,
notizie in trasparenza.